Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Da Federico Piana, ben trovati su 105 Live, la Radio Vaticana è in diretta, grazie. Dall'altra parte del vetro a Roberto Venturini, Eva Rorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Quest'oggi parliamo della morte del primo maresciallo Giovanni Pezzullo, che avrebbe compiuto 45 anni il 25 febbraio a Kabul in Afghanistan. È stato ucciso dai talebani mentre distribuiva scatoloni di viveri e vestiti, una sparatoria durante una missione umanitaria finalizzata anche a cercare il consenso della popolazione, cosa che i talebani non vogliono in quella zona davvero martoriata. Per fare questa riflessione io do il benvenuto innanzitutto al professor Riccardo Radaelli, che è docente di geopolitica all'Università Cattolica di Milano. Salve, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Possiamo ragionare su questo tema. Secondo lei cosa sta accadendo? Questa persona, questo primo maresciallo Giovanni Pezzullo, è stato ucciso in una valle maledetta a 60 km da Kabul mentre distribuiva scatoloni di viveri e vestiti, e naturalmente non stava facendo nessuna azione di guerra. Insieme a lui è rimasto ferito anche l'alpino paracadutista Enrico Mercuri, che fortunatamente non è grave.
Ma la prima riflessione è sicuramente il cordoglio per questo nostro nuovo morto italiano, e c'è anche questo sentimento, come dire, di rabbia per il fatto che in realtà la sua azione era un'azione fra le più belle, no? L'aiuto a questi villaggi poveri, l'aiuto anche questa assistenza ai bambini. Però se ci muoviamo dal dato, come dire, emozionale e umano, andiamo al dato dell'analisi più fredda, geopolitica, è evidente come in Afghanistan la situazione si sia fortemente deteriorata e come la NATO lo ha ammesso finalmente, anche Gates, gli americani, i rappresentanti della NATO hanno crescenti difficoltà, non sono solo difficoltà sul campo, ma sono anche difficoltà di come pensare a questa missione, e che è una missione che è partita nel 2002 in modo difficile e che si è via via complicata. E dall'altro canto, su questo si possono fare diverse riflessioni. Dall'altro lato è evidente che la strategia dei talebani punta a questo, a fiaccare la resistenza non solo della popolazione e ricordargli che, come dire, i veri padroni del territorio sono loro, sono i talebani, ma soprattutto a fiaccare l'opinione pubblica internazionale. A torto o a ragione i taliban e molti islamisti radicali ritengono che l'Occidente si stanchi in fretta, non si è disposto ad accettare troppe perdite. Da qui l'azione contro dei soldati che si sono esposti proprio per aiutare la popolazione civile.
Ma come mai l'impegno italiano in questo momento è stato preso di mira? Perché aiutano la popolazione, come abbiamo visto, non sono militari che vanno lì per fare la guerra o per mettere, una sorta di zona di controllo, sono lì per aiutare la popolazione. Quindi no, questo non si capisce, no? Per quale motivo gli italiani?
Beh, in realtà non stiamo parlando della popolazione locale, stiamo parlando dei gruppi di talebani, gruppi di guerriglieri e gente che il gruppo di talebani puntano al tanto peggio tanto meglio. Questa no, non c'è una. Allora, bisogna fare diverse riflessioni. La prima è che ogni soldato della NATO è percepito come ostile e quindi attaccabile. I talebani uccidono anche i civili che in qualche modo sono accusati di cooperare con l'attività della NATO o all'attività di ricostruzione. I talebani attaccano anche non i militari, ma ormai pochissimi rappresentanti delle NGOs che fanno ricostruzione, quindi attaccano anche tecnici non militari. Tant'è vero che l'attività di ricostruzione in Afghanistan è di fatto paralizzata da questo punto di vista. E poi c'è un'altra motivazione. Una è più, di logica militare. Un conto sono le operazioni veramente militari che conducono alcuni paesi della NATO, e allora tu agisci nel territorio proprio come in un ambiente ostile. Un altro conto è come spesso i nostri militari che si espongono mettendosi in mezzo alla popolazione civile. Questo li rende più vulnerabili. Un'ultima riflessione è che proprio perché l'Italia viene spesso percepita come un paese e la cui opinione pubblica, il governo, le forze politiche sono un po' più pencolanti, un'azione contro contro le forze italiane, io credo a torto, ma viene percepita come dai gruppi islamisti radicali e dagli talibani, fiancheggiatori talibani, come un'azione che possa in qualche modo indurci a un ritiro.
Professore Delli, la situazione secondo lei a questo punto si potrà ancora di più accentuare in senso negativo oppure no?
Ma guardi, io credo, allora, sul piano di medio-lungo periodo, io sono abbastanza pessimista, lo dico apertamente, nel senso che la NATO potrà rimanere in Afghanistan non per altri 2, ma anche per altri 20 anni, per 30 anni. Evidentemente non saranno i talibani a cacciarci dall'Afghanistan. Però quali sono i nostri obiettivi? Se il nostro obiettivo era costruire un Afghanistan libero, autonomo, forte, autosufficiente e come dire, in grado di gestire la propria sicurezza e di offrire alla propria popolazione delle condizioni accettabili, ecco, questo progetto in questi anni è stato clamorosamente mancato.
Io adesso do il benvenuto, mi scusi professor Radelli, al dottor Claudio Gatti, che è amministratore del progetto Afghanistan di Emergency, da poco tornato proprio dall'Afghanistan. Salve, benvenuto dottor Gatti. Allora, abbiamo parlato di questo attentato, abbiamo visto che c'è un accanimento nei confronti degli italiani. Lì la situazione qual è? Lei che è tornato appunto dal paese dopo aver fatto per un anno e mezzo questo progetto, davvero interessante per Emergency.
Sì, beh, la situazione è quella che conoscete, quindi c'è stata sicuramente una recrudescenza degli attentati anche tra l'altro a Kabul, che fino a 2 o 3 anni fa era quasi sconosciuta. Ci sono ampie zone del paese che, per quanto ne possiamo sapere noi, sono sostanzialmente fuori controllo. Quindi questo è un po' macroscopicamente quella che è la situazione vista da laggiù, insomma.
Per quale motivo però gli italiani, dottor Gatti, lei che è stata a contatto con queste popolazioni, soprattutto anche con i talebani probabilmente perché ha visto anche gli estremisti, per quale motivo con le persone che vanno lì a distribuire cibo, perché il maresciallo Giovanni Pezzullo stava facendo questo, non stava in nessun atto di pattugliamento ostile, no?
Ma io credo che sostanzialmente da parte della popolazione afghana e anche da parte dei talebani ci sia molta difficoltà a distinguere all'interno delle forze che in questo momento stanno occupando il paese, a distinguere tra italiani, americani e britannici. Quindi credo che, non ho idea e non credo ci sia un'attività ostile particolarmente nei confronti degli italiani, semplicemente credo che loro facciano fatica a distinguere, insomma.
Lei che clima ha vissuto in questo anno e mezzo che è stato lì in Afghanistan proprio per Emergency? Che clima c'era e c'è tuttora, perché è tornato, abbiamo detto, da poco?
Ma guardi, noi come Emergency in particolare siamo in Afghanistan da molto tempo, siamo in Afghanistan dal 1999, quindi noi un pochino possiamo dire qual è il clima che noi viviamo e quindi qual è il clima che la popolazione, anche l'atteggiamento che la popolazione ha nei nostri confronti, che sinceramente, ringraziando il cielo, è positivo. In generale il clima del paese è quello di un paese che vive da 30 anni in guerra. Non ci sono stati moltissimi cambiamenti in questi anni, purtroppo dal 2001 è cambiato soltanto il tipo di attività bellica, perché è iniziata l'occupazione e la presenza militare straniera, ma è naturalmente un paese che fa fatica a mettersi sulla strada dello sviluppo, anzi direi, per quella che è la mia personale esperienza, non c'è nessun segnale di sviluppo, di uscita da questo tunnel, insomma.
Dottore Delli, lei è d'accordo anche su questo punto? Non c'è una via d'uscita oppure sì?
Ma io, come dicevo, sono abbastanza pessimista. È ovvio che noi si possa rimanere là per altri decenni, ma il paese, come proprio è stato detto, fatica a rimettersi in moto. Io credo siano stati commessi anche tanti errori in questi anni. Sicuramente il governo Karzai non è stato, aveva un compito difficilissimo, ma ha dovuto ricorrere a troppi compromessi, troppi pasticci, ha deluso. Abbiamo perso un po', molto mi sembra, il sostegno di parte delle popolazioni tribali o anche del consenso popolazione più urbana. La NATO, ahimè, ha portato avanti un'iniziativa quando, come dire, ha sostituito l'azione, in parte l'azione degli Stati Uniti, è molto aggressiva, troppo aggressiva, si è puntato più proprio sulla conquista o riconquista del territorio, sulla lotta ai talibani, come ai gruppi di Al-Qaeda, come se i talibani venissero dalla luna e non fossero una parte molto legata al discorso tribale dei Pashtun. Quindi l'Italia è anche, come dire, l'Italia è stata più volte ha sottolineato la propria preferenza per un approccio più morbido, più soft alla gestione della sicurezza del territorio, e tutte queste cose in me io non vedo un cambio né di strategia della NATO né un grande cambiamento nel breve periodo.
Dottor Gatti, le organizzazioni umanitarie in Afghanistan risentono di questa recrudescenza degli attentati e di cattiveria nei confronti dei soldati stranieri che sono lì?
Ma guardi, io ne ho sentito parlare a lungo in questi mesi, in particolare perché so che alcune delle organizzazioni umanitarie che lavorano là hanno criticato e hanno chiesto che venisse chiaramente separata l'attività umanitaria da quella militare. E come diceva il suo collega questa mattina, ritengo che riesco a capire la loro preoccupazione e la loro richiesta. Devo essere sincero, noi facciamo un'attività molto mirata e molto particolare, che è quella ospedaliera, quindi risentiamo un pochino meno di questo problema, nel senso che...
Però non avete paura di ripercussioni anche nei vostri confronti, perché i soldati sono un obiettivo, ma le organizzazioni umanitarie possono essere un obiettivo ancor più appetibile perché sono più indifese, no? Oppure vi amano a tal punto che alla fine non fanno attentati, questo voglio capire.
Bah, guardi, su quest'ultima cosa io sono abbastanza ottimista, nel senso che forse anche per il fatto di essere presenti lì da ben prima dell'occupazione militare, ci conoscono per altre vie, ci conoscono come persone che sono lì a fare un'attività nota, riconosciuta e, ringraziando il cielo, apprezzata. Quindi credo che io parlo per la mia organizzazione, siamo piuttosto ben distinti, quindi noi non sentiamo e non percepiamo assolutamente il rischio di minacce che vengano direttamente e intenzionalmente verso di noi. Poi, per carità, chiaramente nel momento in cui aumentano il numero di bombe in città, tu puoi essere anche indirettamente colpito e quindi sicuramente un rischio maggiore c'è.
Secondo lei qual è la soluzione per uscire da questa crisi perenne, da questa violenza senza fine, secondo anche Emergency ovviamente?
Domanda molto complessa. Emergency tradizionalmente non ritiene tuttavia che l'occupazione militare sia la strategia che paga di più, anche in particolare se, come diceva prima il dottor Rodaelli, la strategia anche militare è quella dell'aggressività sostanzialmente.
Va bene, io ringrazio Claudio Gatti, che è amministratore del progetto Afghanistan di Emergency, per un anno e mezzo lo è stato e da poco è tornato dall'Afghanistan. Grazie molte per essere stato con noi questo pomeriggio.
Grazie
molte. E io al professor Radaelli vorrei chiedere anche una cosa: è possibile che noi abbiamo, come dire, la chiave di volta sotto il materasso e non riusciamo a trovarla? Che cosa dovremmo fare anche come comunità internazionale?
Io credo, guardi, purtroppo la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Io credo che si debba lavorare a più livelli. Da un lato credo che si debba cercare di capire meglio anche la realtà e adottare tattiche meno aggressive. Dall'altro, prepararci a un discorso che spesso la nostra opinione pubblica non vogliono sentire, che questi sono programmi lunghissimi. Si vede anche nel Kosovo, che pure è una realtà molto più semplice dell'Afghanistan, noi abbiamo impiegato per 10 anni, dal 98 a oggi, decine di migliaia di soldati, e questi soldati non se ne possono andare. Quindi ragioniamo in tempi lunghissimi, sono programmi molto costosi e sono programmi soprattutto che non danno risultati certi, ma in realtà non c'è un'alternativa, non può esserci il disimpegno della comunità internazionale. Occorre però raffinare, come dire, la capacità d'azione a più livelli, politica, diplomatica, di assistenza e anche militare. Sarà un percorso molto lungo e difficile, e certamente la risposta, come dire, il risultato finale può anche essere non un risultato che può far piacere a noi e alla comunità internazionale.
Ecco, come si può però, in modo concreto, delle soluzioni le possiamo trovare a breve termine, oppure dobbiamo rassegnarci e andare via da lì? Perché molti, anche politici italiani, hanno detto questo: beh, non finanziamo più la nostra missione e andiamocene a casa. Ma questo servirebbe o no, secondo lei?
No, per me sarebbe un errore. Sarebbe un errore anche perché lasciamo la situazione così disastrata. Certo, io credo che la NATO dovrebbe aiutare. La NATO forse in qualche modo lo sta iniziando a capire, anche se non lo vuole ammettere ufficialmente, ha fatto molti errori, troppo aggressiva sul territorio, troppe morti collaterali, troppi civili morti, aumentare ad esempio i programmi che fa l'Italia sul terreno, cioè non solo il controllo del territorio, ma l'aiuto alle popolazioni. L'errore madornale, ad esempio, nella lotta alla droga, che è basato sulla repressione e la distruzione dei campi coltivati. Come dimostrano tutti gli esperti, gli studi più seri.
Questo non funziona, dice lei, per quale motivo però?
No,
perché sembrerebbe quello più efficace, no?
No, non è più quello più efficace, primo perché se io conosco l'Afghanistan e il Baluchistan, il Pakistan, ci ho lavorato per anni, in quelle zone è impossibile avere un controllo dei territori, l'oppio cresce anche selvatico. L'unica la realtà è che molto spesso in Afghanistan ci sono centinaia di migliaia di afghani, soprattutto di contadini, che vivono solo per l'oppio, perché spesso l'oppio è l'unica cosa che possono coltivare, perché i grandi spacciatori, i grandi mercanti di droga pagano in anticipo, sostengono prima del raccolto le contadine. E allora se lei brucia il raccolto, il villaggio o la famiglia di contadini che campa solo sull'oppio, di che cosa vive? Evidentemente bisogna passare da un'azione non solo di repressione, reprimere i grandi trafficanti, non i piccoli produttori, non i contadini, e offrire delle alternative.
Certo.
Questi sono programmi che costano e sono anche, come dire, imbarazzanti. La comunità internazionale deve investire di più. L'errore grande è stato compiuto nel 2002, quando gli Stati Uniti si sono distaccati dall'Afghanistan, che sembrava cosa ormai risolta, per concentrarsi sull'Iraq.
Adesso io do il benvenuto a Tiziana Ferrario, che è una nota giornalista TV e autrice del libro Il vento di Kabul, cronache afghane, edito da Baldini e Castoldi, Dalla Editore, per cercare di capire l'Afghanistan dal 2006, da quando lei ha scritto questo libro, ad oggi cosa è diventato. Salve Tiziana, benvenuta.
Buongiorno anche a voi, grazie.
Senti Tiziana, tu hai scritto questo libro che si chiama appunto Vento di Kabul. Per quale motivo lo hai scritto e soprattutto che cosa è cambiato da quell'Afghanistan che hai visitato ad oggi? Perché sappiamo benissimo che gli attentati non sono mai finiti, ma gli italiani sono sempre più colpiti. Eppure abbiamo detto che gli italiani hanno comunque costantemente portato pace, hanno portato viveri. Ecco, questo militare stava distribuendo viveri.
Ma in realtà io ho scritto il libro proprio perché vedevo che le cose non stavano andando nel verso giusto e invece pareva che ormai il problema Afghanistan fosse stato risolto. Io che ho continuato ad andare in tutti questi anni, da quando c'erano i talebani e poi durante la guerra e poi nella fase della ricostruzione, mi rendevo conto che insomma non era così semplice portare la cosiddetta democrazia in società così diverse dalle nostre, e quindi a un certo punto quando è stato eletto il primo Parlamento afghano, io ho detto bene, è giunto il momento di scrivere tutto quello che secondo me non funziona e creerà dei problemi. E infatti quello che sta accadendo oggi è semplicemente quello che si intuiva mentre si andava su e giù per le montagne afghane in quegli anni, perché nel 2002 sembrava che tutto andasse molto bene, c'era grande entusiasmo, milioni di afghani, 4 milioni sono tornati a casa, avevano voglia, ci credevano e volevano ricostruire il loro paese. Però poi è successo qualche cosa, l'attenzione è calata, è iniziata la guerra in Iraq e quindi i talebani si sono riorganizzati.
Tu dici in questo libro che l'Afghanistan dipende totalmente dagli aiuti internazionali e rimane il maggiore produttore di oppio al mondo ed è tutto pieno di armi, con circa 1800 gruppi di milizie private. Questi sono dati che insomma...
Certo, perché il disarmo non ha funzionato, pochi hanno deposto le armi perché nessuno si fidava e tutti si rendevano conto che ancora c'era instabilità. L'oppio rappresenta il 60% del prodotto interno lordo dell'Afghanistan, tutti, quasi tutti riescono a sopravvivere grazie a quelli che sono i proventi dell'oppio. È chiaro che i contadini afghani sono l'anello più debole, spesso sono minacciati e sono costretti a coltivare oppio dai trafficanti di droga, dai signori della guerra che controllano il territorio, dall'oppio ormai si finanzia anche la guerriglia e nessuno davvero si è mai posto il problema di sradicare le coltivazioni di oppio. Non è un compito che si è dato la NATO, per esempio, non è un compito che si sono dati gli americani con l'operazione Enduring Freedom, cioè caccia ai terroristi, e Karzai, il governo Karzai è troppo debole, non è in grado di avere una polizia antinarcotici efficiente, per cui intanto da quando nel 2001 è caduto dovuto al regime dei talebani, ogni anno i raccolti di oppio sono diventati sempre più ricchi e ogni anno si è battuto un record.
Probabilmente perché proprio questo interessa, forse non interessa la pacificazione dell'Afghanistan, ma controllare questo sterminato campo di oppio.
Sicuramente i proventi dell'oppio sono insostituibili rispetto a tante altre coltivazioni. Forse se si desse la possibilità ai contadini di trovare un modo per mantenere le proprie famiglie e sopravvivere, forse se ci fosse anche un controllo del territorio diverso da parte dell'esercito afghano, tutto questo non accadrebbe. In questo momento è davvero un paradiso per i narcotrafficanti.
Ma c'è un modello da esportare secondo te oppure no? Perché si è parlato del modello americano, del modello europeo,
Io credo che sia indispensabile il rispetto della cultura di ogni popolo, questo è fondamentale, però credo che ci siano poi dei valori universali che sono appunto la vita e tutta una serie di altri valori a cui tutti noi ci ispiriamo e ai quali anche si dovrebbero tenere gli afghani. È una democrazia molto giovane, nasce in una società islamica gelosa e orgogliosa dei propri valori, però io credo che sono gli stessi afghani a chiedere spesso di non andarsene, perché sanno che se se ne andassero tutti riprecipiterebbero in un regime devastante per loro come è stato il regime dei talebani.
Va bene, io ringrazio Tiziana Ferrario, giornalista e autrice di questo libro Il vento di Kabul, edito da Baldini e Castoldi, dall'editore. Grazie molte, Tiziana. Grazie
a voi.
E grazie anche a tutti gli altri ospiti di questa puntata di Al di là della notizia. Federico Piana vi ringrazia per averlo seguito fino a quest'ora e vi ricorda il numero verde 800 208802 e gli sms al 335 12 43 317. Rimanete su 105 Live, Radio Vaticana in diretta.